Sdium razdinia Marta Argerich. Siamo a metà giugno del 2005, sono invitato all'Hotel Splendide Royal di Lugano per incontrare Ivo Pogorelici, il quale mi accoglie con un grande sorriso, molto disponibile. Ci mettiamo in un piccolo angolo del salone, due divanetti, una sigaretta, un bicchiere d'acqua e inizia un'intervista con questa figura molto particolare del pianismo internazionale che ha fatto discutere, e soprattutto per la ragione della discussione nel 1980 della sua mancata vittoria al concorso Chopin di Varsavia, è entrato negli annali. Ma ragioni e meriti per essere negli annali dei pianisti del Novecento e del XXI secolo ce ne sono moltissime. La prima cosa che mi viene in mente a proposito di Ivo Pogorelić è un ricordo che risale ai miei anni di studio al Conservatorio di Zurigo. Una sera mi capitò casualmente di ascoltare l'inizio degli studi sinfonici opera 13 di Robert Schumann in un bar. Era davvero un caso strano, dato che in quel bar non è che si usasse ascoltare la rete 2. Fui catturato da un'aura magica che si sviluppava dal tema e dalla prima variazione dell'opera 13 e provai un'irresistibile curiosità. Dovevo sapere chi era quel pianista. Mi feci prestare le chiavi della macchina di uno degli avventori del locale e finii di ascoltare il capolavoro schumanniano, scoprendo alla fine che si trattava di un certo Ivo Pogorelić, di cui avevo letto qualche notizia a proposito dello scalpore, appunto, quello provocato dall'abbandono da parte di Marta Argerich della giuria del concorso Chopin di Varsavia, edizione 1980, a causa dell'eliminazione del giovane pianista jugoslavo. Ecco, il primo impatto con l'arte interpretativa fu magica e quegli studi sinfonici me li ricorderò a vita.
That particular epoch that I'm describing now brings me back to Moscow with the following.
L'epoca particolare che sto descrivendo mi porta di nuovo a Mosca con il seguente dilemma. Sapevo che ciò di cui avevo bisogno all'epoca era di un'altra apparizione ad un'altra competizione internazionale. Avevo una vittoria al concorso Alessandro Casagrande già in tasca in Italia nel 1978 e poi il primo premio di Montréal. Ma a quel tempo, lo ripeto, nel 1980 non era sufficiente per un individuo per compiere significativi passi sul palcoscenico internazionale, perché perché già allora esistevano molti concorsi negli Stati Uniti, vi era la tendenza a mettere questi concorsi in secondo piano, non vi era un'offerta automatica di concerti per i vincitori.
They were not automatically offering to winners. First of all, why would one go to the competition? In order to get recognition and to be invited to perform, no? That was my aim. So, which is a very healthy and a very
innanzitutto, perché si va ai concorsi? Per poter essere conosciuti e per poter essere invitati a suonare. Questo era il mio obiettivo, un obiettivo sano e logico. Mi resi conto di essere una persona responsabile, sposato, avevo una famiglia. Dovetti lasciare la Russia, farmi una vita da qualche parte e decisi di ignorare il consiglio che mi giunse in modo molto strano. Mi proposero una vittoria al concorso Tchaikovsky se non fossi andato al concorso Chopin in Polonia. Cercarono di patteggiare. Ricordo una sensazione di grande disagio perché vidi una specie di oscuro commercio. Fui invitato dal capo del dipartimento di pianoforte per una conversazione in cui mi fu detto che, secondo lui e i suoi colleghi del conservatorio, una mia adesione al concorso Tchaikovsky sarebbe stata artisticamente parlando più compatibile con il mio profilo e che avrei dovuto lasciare altri andare al concorso di Varsavia.
To perform a little bit later at the Tchaikovsky competition. And that more or less I should let others compete in Warsaw. So more or less. I said this once to a British paper. It was actually, I think it came out.
Riferii tutto ciò una volta ad un giornale britannico, vent'anni dopo o più. Fu la prima volta che parlai apertamente di questo fatto. Un'intervista per non ricordo più quale giornale. Mi dissero che ero più adatto ad eseguire il concerto di Tchaikovsky che, ad esempio, a suonare Chopin. In altre parole, mi si disse, caro ragazzo, lasciaci andare avanti con il nostro disegno a Varsavia. E se fai il bravo bambino, 8 mesi dopo ti offriamo la vittoria al concorso Tchaikovsky.
We offer you a victory 6 months or 8 months less. No, October, June. Yeah? And at that time I realized that.
Fu in questa circostanza, dopo questa proposta bislacca di assegnarmi la vittoria al concorso Tchaikovsky per convincermi a rinunciare al concorso Chopin, che realizzai che ero diventato un nemico assoluto di quel sistema, perché non avevo nessuna intenzione di giocare con il diavolo, non ne avevo bisogno. Ed in ogni caso sarebbe andato completamente contro tutti i miei principi mettermi in una situazione del genere. Ed in più ero certo che stessero mentendo, perché non si può proporre qualcosa del genere senza temere che la persona appena uscita non si metta a parlarne con qualcuno. Ma non si preoccuparono. Durante il concorso la stessa persona, che come le ho detto era a capo del dipartimento di pianoforte, era membro della giuria a Varsavia. Quando tutta la faccenda ebbe inizio, Marta Argerich fu descritta come la responsabile del putiferio scatenato in quell'occasione, dal fatto che abbandonò la giuria e non tornò. Il fatto è che non fu lei l'unica ad abbandonare. E l'altro fatto è che le fu consigliato da parte di qualcuno che lavorava per la polizia interna di non tornare più. Così dovette lasciare sua madre e sua figlia, fu presa dal suo albergo e portata all'aeroporto. Dovette lasciare fisicamente la Polonia. Le dissero, o torna subito in giuria o lascia la Polonia, perché se no il nostro concorso sarà rovinato. Era già rovinato, per 48 ore non esistette. Il primo ministro di quell'epoca, ossia il segretario generale facente funzione di primo ministro, andò personalmente alla stazione a portare indietro gente. Magalov fu riportato indietro, membri polacchi della giuria furono riportati indietro. Vede, oggi è un momento particolare per parlare di questi fatti, perché senza Wojtyła non sarebbe successo niente di tutto ciò. Ecco la sequenza. 1979. Wojtyła visita la Polonia già quale Papa Giovanni Paolo II. Poi va a Wałęsa con Solidarność durante l'estate dei cantieri di Gdansk.
Gdansk shipyard, Lenin shipyard. Then when I arrived, first thing.
Quindi, quando io arrivai, per prima cosa ci portarono alla cattedrale per una messa. L'atmosfera era quella in cui la gente aveva ancora paura, ma qualcosa stava ribollendo dentro di loro. Stavano cercando delle maniere per esprimersi. Così, quando avvenne lo scandalo al concorso, mi fu data una scorta militare. Mi affiancarono 12 soldati e mi fecero viaggiare in un mezzo di trasporto, di truppe, corazzato. E per la notte ebbi persino 2 guardie fuori dalla mia camera, sulla porta. Protezione continua. E questo perché la gente aveva cominciato a tirare sassi, erano arrabbiate a migliaia. Ci sono materiali documentari della televisione polacca su questi fatti, in cui si può vedere tutto.
There is a material film by Polish television about this time. You could see the concert. Contrary to Argerich, I decided to remain.
Contrariamente a Marta Argerich, decisi di rimanere e diedi un concerto dopo la fine ufficiale della competizione. Molte migliaia di persone non poterono ovviamente entrare nella sala della filarmonica, restando nella piazza. Il livello di allarme era quello per cui normalmente il governo istruisce forze speciali. Questa era l'atmosfera in quell'occasione. Le sto dando qualche elemento dell'atmosfera sociale. Recentemente Giovanni Paolo II è morto ed è stato possibile vedere la sua vita alla televisione, è stato possibile vedere dove andò da giovane Papa. Da Papa, appena nominato, visitò la Polonia, è storia, ed era il 1979, ed il concorso nel 1980. Fra le due date, i movimenti di Solidarność, un movimento sociale.
The competition, 80, and in between, Solidarity Movement. It was a social movement, yeah?
Mi è stato proibito di suonare con l'orchestra. Gli altri concorrenti suonarono per le quattro prove, io suonai solo tre volte. Fui escluso dalla gara finale perché credevano che una mia performance con l'orchestra avrebbe portato l'intera città in estasi, ad un punto in cui l'opinione della giuria sarebbe diventata irrilevante. Avevano ragione. Per questa ragione mi esclusero. Dopo il terzo turno fui eliminato. Ma, pochi lo sanno, fui eliminato molto prima. Marta Argerich arrivò per l'apertura della competizione, quando suonò al concerto di Tchaikovsky con l'orchestra. Quindi arrivò e fece qualcosa di strano, che le tolse potere. Lasciò la competizione dopo il primo turno a causa di un ingaggio concertistico. Così arrivò a Varsavia, suonò con l'orchestra per l'apertura e poi rimase in giuria per il primo round e tornò più tardi, perdendo una parte del processo della competizione. Credo che questo sia quanto è successo. Lei sa che i membri della giuria discutono, hanno i loro punteggi, ma comunque discutono. Durante la discussione un membro canadese della giuria, che era già alla competizione di Montréal qualche mese prima, a giugno dello stesso anno, non trovò il mio nome nella lista di coloro che erano passati al turno successivo. Dopo il primo round si è promossi o respinti. E chiese come fosse possibile che non figurasse il mio nome e continuò dicendo che era dispiaciuto, ma se il mio nome non figurava nella lista di coloro che erano promossi, si sarebbe sentito obbligato a non riconoscere i criteri di quella competizione, perché avrebbe eliminato il vincitore di un'altra prestigiosa competizione, come quella di Montréal, e questo era uno standard sufficientemente alto per promuovermi. Il problema fu che l'idea era di eliminarmi immediatamente, con la prima opportunità. In seguito sarebbe diventato più difficile. E quando il membro sovietico della giuria, che come le ho detto era a capo del dipartimento di pianoforte al conservatorio, in una discussione a quanto pare infuocata disse qualcosa di curioso del tipo: cosa volete? In questa nazione abbiamo i nostri carri armati.
What you want? We have our tanks here in this country. This is something that was circulating.
Questo è quanto si sentiva a quel tempo. La gente raccontava varie storie, ma anche senza queste storie. Il punto centrale rimane il fatto che la manipolazione era compiuta all'inizio. Marta Argerich era assente. Quando tornò la situazione era già compromessa. Non aveva la forza di persuadere altri membri della giuria e dire loro: guardate, questo qui dovrebbe vincere e noi tutti dobbiamo votare per lui, perché non era presente. Si trovava quindi in una scomoda posizione, non trovò possibile accettare compromessi e lasciò la giuria. E quindi le fu chiesto di lasciare Varsavia. Se ne ricorda molto bene. Parliamo di quanto accadde in seguito. Lei era il vincitore naturale del concorso.
25, which is the maximum by all the members of the jury, you know, and later it was just thrown out, you know, the mathematics, everything was just simply, it was not to be.
Ricevetti 25, il che corrisponde al massimo punteggio, da tutti i membri della giuria, ma misero da parte la matematica, semplicemente questa cosa non sapeva da fare. Questo cambiò la sua vita, si fece un gran parlare di lei e le toccò costantemente dimostrare al mondo che era giustificato lo scandalo.
Absolutely terrible, because what happened? The entire vulgarity of the Western press became very apparent quickly.
Fu assolutamente terribile, perché quanto accadde fu che la volgarità della stampa occidentale divenne ben presto evidente. Prima ancora di avere il tempo di analizzare la situazione, mi appiccicarono etichette pop star della musica classica. Cose impossibili contro cui non avevo davvero nessuna voglia di lottare, ma dovetti provare me stesso mille volte, perché ciò che affrontai fu da una parte l'intero blocco sovietico, che era scioccato da quanto era accaduto, e consideriamo anche il fatto che non cambiai mai il mio passaporto. A quel tempo la mia identità era di cittadino della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia, che pure lei faceva parte del sistema comunista. Quindi provi ad immaginare la mia situazione. Dovevo continuare a suonare e a vincere e a conquistare territori. E questo era il mio lavoro. Ero stato preparato a dare concerti e il mio diploma mi autorizzava a fare proprio questo. Ma molto presto, nel cosiddetto Occidente, fui trasformato in una caricatura, fecero di me un luogo comune. Facendo il mio lavoro dovevo costantemente spendere le mie energie nel respingere gli aspetti indesiderati di questa immagine che mi era stata appiccicata. E l'immagine erano i soldi. Perché allora, con questa immagine, agenti e la casa discografica per la quale lavoravo avrebbero potuto fare più soldi. Così lo sfruttamento commerciale cominciò prima ancora che io arrivassi in certe città. Suonai per la prima volta a Parigi nel 1983, ma la mia immagine era arrivata già prima, due anni prima. Capisce?
I played for the first time in Paris, but my image was already in Paris before, for two years. You understand? So I had another enemy to fight, which was not very easy.
Avevo così un altro nemico contro cui lottare e non era facile. Forse oggi, dopo tanti anni, sono per la prima volta in una condizione di libertà, dove sono me stesso. Il concorso di Varsavia è passato da 25 anni, non sono più un ventenne o un trentenne, e presto non sarò più nemmeno un quarantenne. Così finalmente potrò prendermi un po' di riposo da tutto questo business. È tutto ciò che desideravo. Avrei potuto vivere felicemente senza tutto ciò, perché avevo abbastanza nelle mie dita, nella mia preparazione e nella mia educazione per fare una carriera. Mi piacerebbe tornare per un momento all'aspetto storico di quanto ci sta raccontando. Una parte della stampa riconobbe in lei qualcosa di significativo, la novità, un pianista con una netta personalità.
Something. The most traditional school, you know, that's very strange, because you find the paradox is that there could not be anything in recent music history as solid as the music education of Beethoven, right?
La più tradizionale delle scuole. È molto strano. Il paradosso è che non poteva esserci nella storia della musica recente di più concreto dell'educazione musicale di Beethoven, giusto? In termini di virtuosismo, Beethoven stesso era un virtuoso, virtuosismo che poi abbandonò. Suonava magnificamente anche il violoncello, aveva molteplici talenti. D'altra parte Liszt era l'epitome, il compendio del virtuosismo e dell'artista star della sua epoca, giusto? Il suo lavoro era costantemente volto al tentativo di rendere il pianoforte sempre più importante. I recital di oggi erano impensabili nel XIX secolo. Recentemente ho suonato per la prima volta a Lipsia, quest'anno, e al Gewandhaus si trovano le locandine originali con Dr. Clara Schumann, Brahms, Liszt. Si trovano i programmi delle loro Musikabend. Una Musikabend durava 4 ore e ciascuno di loro suonava cose diverse. Il recital solistico come lo conosciamo oggi non esisteva, forse nei salotti, ma per un pubblico più grande ci doveva essere una grande varietà. Ma torniamo alla sua domanda.
For the general audience it had to be variety and so on, but let's go back to your question. So historically you wanted to ask.
Dunque c'erano musicisti che riconoscevano in lei la grande personalità. Ebbe qualche screzio con Karajan all'epoca del concerto di Tchaikovsky?
That was different.
So
Karajan
how was
was
that?
Completely inflexible and rigid at the time of his life when he was no longer capable of accompanying.
Karajan era completamente inflessibile e rigido. Era il momento della sua vita in cui non era più in grado di accompagnare. Aveva speso tutte le sue forze nel trasformare se stesso in una creatura che non riusciva più a muoversi, non riusciva più ad accompagnare. Musicalmente era rigido ed era inflessibile, incapace di seguire un altro musicista. Tutto qui. Lei può immaginare che qualcuno che dà così tanta importanza alla sua carriera ha ottenuto questo risultato alle spese della sua carriera accademica. Dobbiamo prendere in considerazione due carriere. Da un lato la carriera commerciale, dall'altro quella accademica. Detto volgarmente, la carriera commerciale è quando il pubblico compra i tuoi biglietti e viene ai tuoi concerti, o compra i tuoi compact disc, o DVD, o che altro. La carriera accademica è quando sei a casa tua e studi o lavori con un altro musicista. Di solito una carriera procede a scapito dell'altra. Se dai 120 concerti l'anno, avrai poco tempo per la carriera accademica. Se stai lontano dal pubblico per 20 anni perseguendo la tua carriera accademica, lo farai a svantaggio della tua carriera commerciale, perché ciascuna ha le proprie necessità. Per esempio, l'intervista di oggi, per quale carriera serve? Per quella accademica o per quella commerciale? È un esempio molto semplice, capisce? Funkarian si dedicò alla carriera commerciale. Ebbi la fortuna di ascoltare una meravigliosa esecuzione della Tosca. Ci invitò, era verso la fine della sua vita. Ero il suo pianista preferito. L'ultimo compact disc che ascoltò era quello con cui viaggiava. E viaggiava con la registrazione di Gaspard de la Nuit di Ravel, perché da sempre sognava di realizzare un'orchestrazione di quest'opera che desiderava dirigere. Non fu mai soddisfatto delle orchestrazioni disponibili, non disponendo di un'orchestrazione dell'autore. Questo è un aspetto significativo. Se guarda la mia vita, è come se ci fosse sempre davanti una montagna e un piccolo individuo che da solo la deve spostare per crearsi un passaggio. Dapprima le autorità sovietiche, poi quelle incredibili immagini di pop star che ovviamente possono danneggiare un vero artista. E poi, non appena ebbi appreso a rapportarmi a questa situazione, ecco che Funkarian appare con questo suo progetto, per il quale aveva invitato a Salisburgo la stampa di tutto il mondo per seguire le prove, non so. Così, ecco, c'è sempre qualcosa.
Then, no sooner did I learn how to cope with that, Funkarian appeared as a project of the whole world press was invited to Salzburg. I don't know, there were people coming from different continents to be in the rehearsals and so on. So there is always something.